dei posti dove, ci, dove, dove c'è, ma nell'eventualità che non si riesca a trovare in giro, poi noi abbiamo.
Ho capito.
Dove ci facciamo delle
hanno comprata per te perché sanno che ti piace, qualche quintale di argilla.
Io mi vengo a dare una mano, tanto la diretta è avviata e va via da sé. Allora, a parte la passione del, di Josué, che oltre noi lo chiamiamo il Logo Award della Vallesina, ma in realtà è il Patrick Swayze della, del, della, della Vallesina, che con questi bambini che si impappano di argilla, no? E, allora, sui bambini dei 3-5 anni possiamo capire un po' quella che è la meraviglia del, insomma, di scoprire la natura, dei bambini abituati a stare fra asilo, scuola e casa. Ma sui clienti peggiori, che sono forse gli adolescenti, qual è?
È vero, guarda, l'hai fotografata bene.
Cioè, l'adolescente è il cliente peggiore, è l'adolescente.
Sì, adesso non so se
che io, nasce... cioè io da babbo mio figlio lo congelerò a 11 anni e lo vorrò scongelare a 19, così quando è finita l'adolescenza.
Mi sa che toccherà aspettare sui 23-24 anni,
perché l'adolescenza è più lunga adesso. Sì. Come trattate questi adolescenti che sono pieni di ormoni, che non gli frega niente di niente, che la natura è un qualcosa di così di superfluo e non indispensabile?
Guarda, quello che dici tu è vero, cioè la fascia più delicata, se non altro per me, è proprio quella dell'adolescente, però tutto sta nella scuola, cioè se l'insegnante che l'accompagna, di solito è quello che organizza, è quello che più coinvolge l'allievo, l'alunno, se l'insegnante è un insegnante bravo, allora non c'è problema, perché comunque possono essere coinvolti. È vero che hanno telefonini, altre cose che portano via dalla natura.
Ragazzi, tutti su YouPorn là nell'angolo sotto l'albero.
Ci sono battute anche di questo tipo qui, eccetera. Però c'è la possibilità, perché il nostro compito, cioè quello che perlomeno io mi propongo qui nella riserva, è quello di lanciare soltanto di un seme. Cioè, se quel seme prende bene, può essere da 17 anni, oppure... Adesso la battuta è YouPorn, è seme.
Questo mi dà... Questo mi dà un po' la cifra della...
Se parlavo di YouPorn, tu dici che poi basta lanciare il seme e abbiamo fatto...
No, effettivamente questa è penso che sia il compito nostro qui all'interno, anche perché non è tanto che si vuole insegnare chissà che cosa, se non il rispetto per la natura e coinvolgere in attività che sono quelle che sono.
Davide?
Volevo aggiungere una cosa al discorso di Josué, che mi ha dato questo uno spunto. Io penso che il compito principale che noi abbiamo e che una riserva ha è quello di in qualche maniera ricostruire o tenere teso il filo che lega le persone alla natura, perché soprattutto negli ultimi anni le persone si sono sconnesse dalla natura, no? Magari 30 o 40 anni fa comunque il rapporto con le persone, con la campagna ad esempio, che comunque se vuoi natura era molto più forte. Adesso molte persone non sanno neanche cos'è un fiume, cos'è che ci può vivere. Quindi in qualche maniera noi il nostro obiettivo è quello di dire che okay, guarda che la natura c'è, fa parte anche di te e ci si può divertire. No? E poi al di là noi, almeno da l'inizio, ci siamo trasformati da una visita che era soprattutto di nozioni, questa è la quercia, questo è il salice, questo è l'anticora, questo è, a dare meno nozioni, ma a far fare più esperienza
esperienziale, una visita esperienziale,
emozioni, capito? Perché tu magari una nozione dopo 10 minuti, ciao, un'emozione ti rimane. E magari in questi giorni c'è una ragazzina che sta facendo tirocinio da noi, che è venuta qui a fare il campo
non sulle orche di Desino, immagino, perché già quelle sono già prenotate da Elettra,
a fare il campo estivo, no? Che noi facciamo dei campi estivi di una settimana, e che è probabilmente qualcosa che è rimasto se ha scelto di venire qua a fare il tirocinio. Io penso che è questo, più di questo poi dopo il resto lo devono fare i genitori, lo devono fare gli insegnanti.
Davide, ne parlavamo un po' nel fuori onda, io e Enrico siamo stati bambini negli anni 90 e ricordiamo entrambi che c'era una maggiore attenzione ai temi dell'ecologia, no? L'ecologia è una parola che tornava spesso, tornava nel tornava un po' in tutto il programma scolastico, così come anche il WWF, il logo del panda era un logo mitico, era un punto di riferimento. Come mai, che qui vediamo rappresentato con dei bicchieri, come mai non c'è più questa attenzione, questa sensibilità, nonostante lo stato di salute del pianeta sia peggiorato?
Una bella domanda. E non so
come. Non la risposta non la sai.
No. Sicuramente c'è stata una diminuzione di volontari che si dedicano all'ambiente. Io prima, appunto, fuori onda cena, dicevo che noi 15 anni fa in provincia di Ancona c'erano 6 o 7 sezioni WWF, adesso ce n'è una per le due, diciamo, province. E non lo so questo, se le persone sono occupate a fare altro o se non percepiscono più.
Oppure se i problemi sono cambiati i problemi. Non lo so.
Di più ovvia anche, secondo me. La presenza di più.
Nei miei ragionamenti, sicuramente i problemi ambientali rispetto ad altri problemi sono meno percepiti direttamente. Cioè, è più una percezione, se vuoi, intellettuale, no? Cioè, nel senso, sì. Adesso magari ti accorgi che i cambiamenti climatici, che non c'è più di me, ma magari no, è una cosa che tu fai per magari tuo figlio. Per,
può essere che magari...
È una percezione diretta.
Le persone stanno anche più a casa, può essere anche quello, perché molti più hobby, e molte più passioni in casa, molte più televisione, streaming, videogiochi. Una volta si stava più all'aperto in famiglia, anche la domenica magari.
Non è solo una questione di passatempo, che poi anche il milanese nella palazzina aveva un interesse per l'ecologia, seppure non ha visto un filo d'erba, fosse attaccato al muro, l'aveva visto una pianta rampicante. Però io mi ricordo che all'epoca c'era Greenpeace, Lega Ambiente, WWF, erano nomi forti. Adesso vengono relegati a un immaginario molto più di nicchia, no? Come se fosse un problema risolto. Cioè, negli anni 90 mi ricordo il tema ambiente, il tema AIDS, ok? E il tema eroina. Erano questi tre gli argomenti che accompagnano il mio immaginario infantile. Ora vedo il tema AIDS che in qualche modo è a regime. E il tema eroina che sta tornando di moda, purtroppo, in attualità, ma il tema ambiente che è rimasto un po' sotto le scarpe. Questo è quello che un po' è quello che ci dicevamo prima nel fuori onda. Marco, te che hai qualche annetto più di noi, come hai vissuto questo passaggio, che forse per il WWF è stato anche un passaggio doloroso, visto che prima c'era una grossa attenzione sul panda e adesso il panda, magari, che ne so, un bambino c'è un negozio, un paio di scarpe e una maglietta intorno al panda.
Il panda è un mercato dei cinesi.
Il panda allora anche a moglie, cioè...
Vabbè, a parte quello. La difficoltà di tutto il mondo del volontariato è oramai chiara. C'è stato proprio un abbandono di questo tipo di volontariato da parte delle persone. Nel caso del WWF, questo qui è stato pure evidenziato ancora di più per un cambio di gestione delle cose interne del WWF, è stato un po' anche causato da, come si diceva prima, appunto, mentre eravamo a cena, dal fatto che il WWF Italia ha un accordo col WWF internazionale per l'uso del logo. Quindi dobbiamo seguire le regole del WWF internazionale.
Sì, però a me un uso del logo non mi spiega un'attenzione minore a livello globale, che l'ambientalismo non è solo WWF.
Perché c'è stato un calo dei volontari ancora più grande delle altre associazioni che pure hanno avuto un calo? Perché questa trasformazione che è successa appunto circa 15 anni fa ha portato alla chiusura di tutte quelle sezioni che diceva prima Davide. Molti volontari si sono sentiti abbandonati ed è rimasto solamente alcuni sono rimasti, non tutti, e la ripresa è molto difficile perché specialmente i giovani, che sono quelli su cui noi facciamo più affidamento, non sentono l'ambiente come una cosa importante. non posso dire, in questo senso forse anche noi come volontari, come cultori dell'ambiente, non riusciamo a farci comprendere. Una cosa recente, proprio di questi giorni, si sta parlando delle manifestazioni che in genere si fanno in estate nelle zone naturali. Pensiamo a Risorgi Marche, Jovanotti, che adesso fa
spiaggia.
La spiaggia. Sono belle, delle cose che vanno bene, insomma, che sicuramente attirano molte persone, non sono proprio una cosa negativa. Quello che per noi è negativo è che si fanno in ambienti che sono in ambienti naturali che sono molto delicati. C'è una frequentazione, anche solo che poi dice di un giorno, ma non è un giorno, perché la preparazione già in alcune spiagge è cominciata adesso, per quest'estate. La frequentazione di tante persone in un luogo praticamente può distruggere,
sconvolge gli equilibri.
Sconvolge gli equilibri, che ci vuole anni per ritornare al punto in cui era prima che arrivasse Jovanotti. E dai commenti, perché dopo su queste cose se ne parla sui social, su Facebook, eccetera, dai commenti, cioè, a noi ci cascano le braccia. Dico, ma come non ti rendi conto che andare lì rovini tutto? No, per loro è più importante andare a sentire la musica, sto parlando dei giovani, e se per sentire la musica devono passare sopra un ambiente, una duna, che è un ambiente che praticamente sta quasi sparendo, anzi diciamo che è sparite, c'è un relitto di qualche metro, no, sopra ci si va a fare cose. E noi non riusciamo a fargli capire l'importanza di quell'ambiente come biodiversità, come presidio appunto per la biodiversità, per fare una passeggiata, non riusciamo a farle capire ai giovani questa cosa. È una mancanza nostra, cioè, e non è una domanda, è una mancanza nostra. Però non riusciamo, non si riesce.
Però, scusa se mi permetto, però sì. Ci dovrebbero anche essere delle regole, perché comunque i giovani dovrebbero anche, nel momento in cui non hanno la loro via, ci dovrebbe essere qualcuno che gliela fa vedere, gliela sì. Impone. Quindi se quell'oasi era una cosa naturale, ci dovrebbe essere qualcuno che non faceva organizzare la cosa, insomma. Perché
non riusciamo a farci comprendere.
Quindi la perdita di interesse non è soltanto delle persone in sé, ma anche delle istituzioni e nel...
Senz'altro, questo sì, perché comunque devono avere dei permessi e sono le amministrazioni locali che gliele danno.
In realtà, Claudio, c'era in questo periodo c'è qualcosa, si muovono ci sono dei rami di discussione sulla natura, no? Adesso c'è la plastica come centro di tutto, hanno fatto un sacco di manifestazioni contro la plastica nei mari, però sono cose spot, cioè ci si concentra su un argomento, le persone vengono sensibilizzate in quel periodo su quell'argomento lì, adesso è importante, perché comunque la plastica è una cosa, cioè la presenza della plastica nei mari non è una cavolata, però adesso c'è quello, vieteranno adesso in Europa, non so se l'hanno già fatto in Italia, siamo stati i primi ad avere la legge, insomma, che vieta, però non ho ancora capito se è veramente vietato o no, perché nella legge c'è scritto che sono vietati i prodotti di plastica fino a se entra in commercio un'alternativa, quindi fino a quando non ci sarà l'alternativa vera ci sarà comunque ancora la plastica, praticamente, da quello che ho capito. Comunque l'idea mia è che ci siano un fuoco spot, cioè ci si concentra per un anno su una singola cosa, l'anno prossimo sarà un altro problema, però alla fine l'intenzione non è quella di avere intenzione, probabilmente non è quella di risolvere il problema, ma semplicemente di far parlare di qualcosa. Cosa ne pensate?
Io penso che quando noi parlavamo che comunque c'erano dei movimenti ambientalisti, erano legate a delle, come me, problematiche che erano molto sentiti, tipo, non so, il nucleare, o se vuoi i pesticidi, o se vuoi appunto il riciclo della plastica. È come se raggiunti quelli, diciamo,
passata l'emergenza,
passate l'emergenza, è una tematica che non colpisce direttamente, no? E quindi mi vedo male le persone, dico, ok, siamo un po' più tranquilli, magari ci dedichiamo ad altro, delle cose, mentre non è così, perché diciamo, purtroppo poi dopo lo vedi, la plastica o diciamo, altre cose. E secondo me è anche poi legato ad, una, ad un livello di coscienza civica che forse in, in paesi del nord Europa, no? Perché ad esempio diciamo, in Germania i verdi, se vuoi, comunque sono 17%, è un sintomo di una coscienza ambientalista che sicuramente è
diversa.
Perché comunque c'è anche una coscienza civica diversa rispetto a Italia. E quindi, cioè, se tu c'hai una problematica forte, no, che ti tocca direttamente, tipo il nucleare, la diciamo, paura, ok, magari, oppure magari i pesticidi. Mentre se non c'è questa problematica forte, forse è più diciamo, sotto traccia e non è che tu ti metti diciamo, in gioco, perché poi fondamentalmente bisogna mettersi in gioco, no? Fare delle scelte personali.
Allora, Marco, io esco un attimo da questo stallo un po' diciamo, triste di riflessione di autocommiserazione.
Parliamo di orche, dai.
Più o meno, ci arriviamo di traverso. Visto che usciamo la fascia protetta, come Giosuè vi avrà assolutamente già anticipato e detto, diciamo, la seconda parte del programma è dedicato a temi più boccacceschi, diciamo, più, se vogliamo usare un'origine. Ci sono delle coppie che vengono in Camporella qui in riserva di Fabianca?
Sì. C'è un
cioè, vogliamo parlare un attimo della della flora, allora, della fauna,
quindi,
dell'amore.
Quindi il bird watching non è soltanto con
allora io
cioè, uccelli, sempre uccelli sono,
ma ci sono anche altre tipologie di
in fascia
non protetta.
È famoso un aneddoto, però ancora penso che Giosuè Darina
e noi ci mettiamo comodi su un aneddoto.
Giosuè e Darina ancora non lavoravano qui in un capanno di bird watching, due anziani.
Anziani, vogliamo quantificare l'età?
70. E loro praticamente era là, diciamo, signora,
quindi molto più anziani di Marco.
La signora
ma
che
sono
stava,
sepolti qua fuori, no?
La signora che stava guardando da una diciamo, feritoia del bird watching. E io ero un pochino dietro, nascosto, quindi loro a me non mi avevano visto, no? E lei fa al marito: Mario, oh, non si vede un uccello. E Mario gli dice: non ti preoccupare, andiamo subito a casa che vedrai.
Ah, ok, io avevo immaginato già che cosa mi aspettavo. No, mi aspettavo solo questo. No, potevi
sì,
inventare qualcosa.
Sì. Poi qui è una zona particolarmente evocata di Fabianca per le diciamo, coppiette.
Oh, adesso mi metto
ne abbiamo incontrata una, tra l'altro, erano in macchina
sì,
qua
c'era
fuori.
C'era una Subaru, cos'era?
Era
una,
tutta
una Subaru grigia, salutiamo i proprietari della Subaru.
Oltre ai vetri,
targa. G12.
No, c'era parcheggiata sulla destra.
C'erano i vetri tutti appannati, quindi tutto, abbiamo immaginato, insomma.
In alcune fasce orarie ci sono anche dinamiche.
Che siamo qui apposta per ascoltare, cioè che non, su cui non vogliamo sorvolare assolutamente.
Con un gesto della mano che fa pensare.
No,
a
dinamiche
un...
che, vabbè, arrivano due macchine diverse, poi dopo si trasferiscono in una macchina.
Ah, beh, qui è stato lì
alle 8 di mattina.
Ma quindi vabbè, comunque li avete osservati, no? Per capire un attimo. No,
si chiama bird watching.
Perché sono abituati a studiare il comportamento degli animali qua, no? Quindi hanno il taccuino anche per...
Leggono, diciamo, quotidiani che tu quanto fasti se lo alzano di fronte al viso.
Cos'è che alzano? Non ho capito.
Quotidiani. La Gazzetta dello Sport.
Esatto.
Abbastanza,
sì.
Questo però non va mai di moda, nel senso, nonostante passino i decenni, va sempre bene.
Anche un modo per stare nella natura, insomma, dai.
Sì, per congiungersi alla natura. Ma parliamo della riproduzione delle orche dell'Esino. E Elettra ha fatto una tesi appunto sulla riproduzione. Come si riproducono le orche? No, perché aspetta, perché allora.
È una cerimonia bellissima.
Per non parlare di esseri umani, poi, no, allora, correggimi se sbaglio, perché i pesci, no? Cioè, la. Aspetta, no, Boni. No, allora sui primati so benissimo come si accoppiano i primati, ok. Sui cani anche, ok. I pesci che non so, i cetacei non sono pesci, ma i pesci depongono, cioè la femmina depone una sorta di uova, poi passa il pesce maschio e va a inseminare questa cesta di uova. Oh, ok, quindi c'è un orco, c'è
la domanda che ti vuole fare è: le orche hanno il pisello? No, è questa.
No, nel senso, perché non mi riesco a immaginare un orco sopra un'orca.
Non è sopra sotto, è pancia a pancia.
pancia a pancia. Esatto. Ma aspetta, ma così o così?
Non è una cosa che puoi imitare, Claudio. Quindi non...
ma no, sì. È una cerimonia bellissima perché in genere la riproduzione avviene fra gruppi differenti, no? Quindi ci sono. Ci sono questi due gruppi che si incontrano e per alcuni giorni vivono insieme, mangiano insieme.
È come se un gruppo di persone di Iesi incontra un gruppo di persone di Falconara, per dirti, e si fanno festa.
Fanno una comune.
Insomma, i preliminari, quindi ci si conosce.
Mangiano insieme, bevono, insomma, sì. Fanno festa.
E poi, niente, il maschio ha questo grande pene.
Oh, quindi salutiamo il grande pene del maschio. Del
Claudio, le orche hanno il pene.
Io non sono un'orca. Ok.
Pancia a pancia e avviene la...
Come qui, aspetta, mammiferi.
Un attimo, il microfono.
Allora, il cane è così, no?
Sì, ma perché perché lo devi mimare come un'orca fa?
Il cane così.
Ecco, adesso state mimando... No, volevo...
L'orco con l'orca.
Ai nostri ascoltatori, no, volevo dire, stai appena mimando l'accoppiamento di un'orca.
Davanti il cane si ingroppa da...
Sì, sì, ma lo so, grazie.
Mentre l'uomo... Vabbè,
ok.
Il posturo genitale della femmina è molto in alto, è tipo a metà pancia. Perciò.
Ok, quindi una cosa del genere.
Stasera andrà a vedere Claudio, andrà a vedere i filmini delle orche.
È la prima volta.
Sta andando a vedere. You orc, you pork. No, vabbè.
È la prima volta che l'ho sentito definire come fessura genitale. Non l'avevo mai sentito.
Fessura genitale, abbiamo imparato qualcosa, il termine corretto. Solo per le orche, però.
Gestazione lunga.
Claudio ha lanciato questa bomba, è andato a vedere i filmini sulle orche. Quanto?
2 anni di
No, aspetta, ridai i numeri che mi piacciono. I numeri. 12
mesi di gestazione circa.
Orca. Quanto è grosso il piccolo di un'orca quando nasce?
Direi...
Cioè, quanti chili, dai, per... Quanto è grosso? Quanto pesa?
In chili non saprei. Una tonnellata.
Madosca.
1,5 metri di lunghezza circa.
Il piccolino. Ah, poi rimane con la madre per quanto tempo?
Per tutta la vita.
Ah... Questo è diverso rispetto alla maggior parte. Come in Italia. Sono dei marmoni. Sì, in effetti come in Italia. Abbiamo imparato dalle orche, quindi.
Salutiamo le mamme italiane.
Esatto. Sì, il papà se ne va per la sua strada.
Papà
e la mamma si tiene il pargolo.
Ah, capito. Ah, quindi i padri mollano tutto, vanno a fare zighi zighi da altre parti e... Questa è una cosa importante. E quindi, dopo l'accoppiamento, veramente stai cercando, Claudio, il filmino sulle orche? No, ti vedo tutto importante.
Stiamo parlando delle sue genitali.
Ecco, quindi adesso si collegheranno. No, sappiate che da adesso in poi avremo gli ascoltatori, mi dispiace. Però. Allora, Giosuè, a proposito di fessure genitali delle orche.
Illuminare
di fessure.
Quanto dura la copulazione?
Ah beh, vedi. Io speravo di uscirne, invece.
Pochissimo?
Pochi minuti.
Come maschietti.
Pochi minuti, preliminari di giorni per pochi minuti
di
sostanza.
Sono romantici.
Mammoni brevi. Però fanno tanti preliminari, dai, sono comunque romantici.
Coinvolgono tutti quanti il parentato.
Vedi. Come gli italiani.
A volte c'è anche il terzo incomodo.
Ah, no, l'assistente aspetta, l'assistente interessa.
Beh, comunque l'acqua è un mezzo complicato, più dell'aria, no?
Ma perciò... anche l'atmosfera diciamo è abbastanza complicata.
Perciò sì, in realtà è una pratica comune in vari cetacei l'assistenza del terzo elemento.
Anche tutti i matrimoni.
Aiuta
cioè,
l'introduzione.
Anche nel matrimonio classico è una...
Potresti usarla questa cosa?
Sì, sì.
Sì, notoriamente.
Ti puoi portare la zia, la cugina.
Ma perché in questo caso è l'orca donna, si porta un'altra orca, cioè un'orca.
Ma in realtà chi ha piacere all'interno dei due gruppi di dare una mano è benvenuto.
Oh, no, stasera è da fare, no, perché ho bisogno di una mano. cosa? No, se non hai niente da fare, vieni a spingermi. Puoi continuare con lei a massacrarla.
Sì, perché lei è molto naturale in quello che dice, cioè non è che mette malizia nel raccontare la vita delle orche.
Il sesso è la cosa più naturale.
Sì, ma immaginando con dei cetacei, quanto pesa un'orca?
Siamo sulle... dipende dai maschi, da maschio a femmina, però 5 tonnellate abbondanti.
Oh, ecco, immaginarci un accoppiamento di 10 tonnellate in totale è interessante. Uno che spinge. Uno spinge, bene.
E si stima tipo 3-4 kg di testicolo maschile.
Oh, bene, anche in questo caso.
Quando si dice uno alle
anche in parecchie vite matrimoniali avviene questo.
Le palle da orca.
La famosa orchite, la famosa orchite.
Quindi viene fatto due palle come quelle di un'orca.
Bene, allora non l'abbiamo coinvolta, ma c'è anche a proposito di vita matrimoniale di orchite, abbiamo anche la compagna di Davide che però non vuole essere coinvolta. Quanto dura il rapporto sessuale di Davide?
Ma così? Cioè lei non vuole essere coinvolta e questa è la domanda che le fai? Cioè io le volevo chiedere di ciao.
Diciamo.
Ciao, basta un ciao.
Ciao.
Ci vuoi garantire che la vita in natura fa bene anche alla vita matrimoniale?
Per uscire basta dire sì.
Sì.
Comunque, attenzione!
No, adesso troppo.
Adesso è esagerato perché dopo le donne all'ascolto si incuriosiscono e dopo te lo rubano anche perché è un bell'uomo.
Infatti non dobbiamo fare questo genere di promozione perché poi sono cavoli, cioè.
Sì, poi assomiglia a Sansonetti, il giornalista, quindi ha questo look un po'... così da uomo intellettuale che piace
molto, la moglie piace. Fa sì con la testa
piace benissimo.
Vabbè, dopo i testicoli delle orche
e uno che spinge 10 tonnellate di coito non potremmo che migliorare, insomma. Bene,
mi aspettavo altre domande però sono contento che tu non le abbia fatte.
Ma se allora velocissimamente, visto che così l'amplesso delle orche l'abbiamo un po' esaurito come argomento, Joe, cosa ti aspetti nei prossimi anni per questo posto che si chiama Riserva Lipa Bianca, ma per questo posto che si chiama Mondo, come direbbe Giovanotti?
Mondo troppo grande, fermiamoci adesso un attimo alla Ripa Bianca. Quello che secondo me potrebbe diventare un punto di riferimento, perché se è vero che per un uccello che sta trasmigrando e passa attraverso Ripa Bianca vede veramente un'oasi, questo
sto parlando di nuovo di animali.
Sì. E questo potrebbe essere un punto di riferimento anche per l'essere umano, quindi quello che io che vedo e che mi auguro che possa avvenire è praticamente il fatto che Ripa Bianca possa essere un punto di incontro e di tante cose, insomma, di tante persone e di tante idee e di tante attività. Questa è una cosa che mi piacerebbe vedere, insomma.
Posso, Claudio?
No, parliamo di orche con te.
No, volevo buttare lì una domanda, poi possiamo anche soprassedere. Se voi aveste adesso 500.000 euro per un progetto,
le bollette,
no, vabbè, vi danno, anzi, di più, 1 milione di euro per un progetto a vostra scelta, cosa fareste per promuovere la vostra passione?
È una domanda talmente fantasiosa che non so che non esiste e non sono preparato per rispondere a questa.
350 euro la facciamo finita.
Con 350 euro è più verosimile. No, a parte scherzi, se potessimo sognare, sogneremmo appunto più che progetto materiale, qualcosa di pratico. Sempre seguendo il discorso che facevo prima, che a te non ti è piaciuto perché hai detto che era triste, però sì, qualcuno l'ha detto, vabbè.
Ah, sì, uno che lacrimoni
fare, comunque assoldare è brutto, assoldare, no, chiamare i più grandi esperti di comunicazione, di
e
e riuscire a spiegare qual è il nostro
punto. Volevo puntare lì, cioè il fatto dei soldi era se uno cosa andrebbe fatto per...
Da parte mia è quello, ripeto, io ci trovo una leggera deficienza su questo, sulla nostra possibilità di comunicare. Non so se è per colpa nostra o perché gli altri non vogliono capire, però è così.
Purtroppo. Senti, ti faccio una domanda. Spesso alcuni atteggiamenti, alcune attitudini che io ritengo positive vengono definite buoniste, no? È possibile che lo stesso buonismo che viene... didascalizzato nell'ambito dei diritti civili venga anche poi calato nel mondo ambiente, tipo no, non butto la carta per terra, sei solito buonista.
Può darsi. Io personalmente vedo anche un'altra cosa, cioè oramai la società si è evoluta verso degli obiettivi, per cui tornare, non è un tornare indietro, ma è un vivere, comportarsi in modo di non andare sempre contro la natura. Ma noi dovremmo abituarci a capire come funziona la natura, quali sono i processi fisici, chimici, eccetera, eccetera, le montagne che franano, scendono giù, l'acqua che esce dai corsi d'acqua ogni tanto, e comportarsi di conseguenza. Invece abbiamo lasciato questo modo di fare, e appunto per recuperare dovremmo tornare indietro. E questo qui è una cosa che per molti è impossibile. Cioè non ci vogliono nemmeno pensare di tornare indietro, a pensare che sulla spiaggia non si può costruire più perché il mare prima o poi ti arriva, come si diceva prima, lungo il fiume non costruire, lungo le sponde del fiume, cioè non costruire. E quindi ecco, si è perso un po' la conoscenza della natura, dei fenomeni della natura, di come si muove la natura. E per questo noi ci troviamo sempre, cioè noi personalmente no, però diciamo la società si trova sempre in contrasto, si trova sempre a fare i conti con la natura cattiva, con il fiume assassino, la montagna che distrugge, eccetera, eccetera.
Marco, che lavoro fai?
Ho finito di lavorare, sono pensionato.
Che lavoro facevi?
Ero tecnico di laboratorio all'Università di Ancona.
Ah, però in che facoltà?
Ingegneria.
Poi sono ingegnere anch'io. Dove?
A Monte d'Agui, in Ancona.
Sì, no, che dipartimento?
Scienze della Terra. Quella volta si chiamava Dipartimento di Scienze della Terra.
Ah, ok.
E adesso so che hanno cambiato il nome, però adesso non mi viene in mente qual è.
Posso dire una cosa? Secondo me, cioè, concordo con quello che dice, ma anche mancano tantissimo proprio esperienze autentiche in natura. Cioè noi con i nostri figli, le famiglie, non portiamo più i bambini in natura, le scuole non parlano più di natura, ma non parlare, proprio fare vivere la natura. Secondo me c'è uno scollamento completo, siamo diventati dei genitori troppo apprensivi, pensiamo a un sacco di... non sciocchezze, però abbiamo paura che il nostro figlio si faccia male, andiamo in vacanza, sono mamma. Chi è che va più in vacanza in campeggio con i propri figli? Io. E basta. Nel senso che si prediligono anche nei momenti di appunto ludici le situazioni comode, situazioni determinate, abbiamo paura dell'ignoto, soprattutto per noi, ma per i nostri figli, però stiamo far crescendo veramente dei bambini che non sanno proprio più camminare in natura, veramente, ne vedo
appoggio,
tanti.
Appoggio, guarda... E non si sa per quale motivo.
E non si sa per quale motivo, perché invece i bambini naturalmente proprio hanno l'attitudine di libertà, ma noi genitori purtroppo nelle ultime generazioni gliela stiamo proprio tagliando.
Adesso qui a Ripa Bianca c'è un percorso sensoriale a piedi nudi e anche lì tu vedi che si divertono sia i bimbi che i genitori camminando soltanto a piedi nudi sul dall'argilla, i sassi, ghiaia, cioè carboni ardenti, spini, eccetera, ma si divertono. E un'altra cosa, c'è tantissimo, guarda, un'altra attività che viene fatta sono che abbiamo fatto per diverse volte anche l'anno scorso, i giochi antichi, cioè giocare al tiro alla fune o alla corsa con i sacchi, cioè tu vedevi figli e genitori che si divertivano come non mai, come nemmeno di fronte a un tablet o un telefonino. E effettivamente quello che forse manca proprio è il fare, cioè se riusciamo a portare tutti quanti a fare una determinata cosa, quindi a far provare determinate cose, è la soluzione migliore.
Scusate, mi sa che voleva parlare un attimo, volevo
sì, no.
Sì. Andato per entrare un attimo nel pratico, la domanda che volevo fare è se per esempio qualcuno avesse, io avessi un'idea di attività da far fare magari alla classe di mio figlio, come posso fare? Vi posso chiamare? Chiamo lei, che è quella che lavora. E, cioè, potrebbe essere un'idea, per esempio, organizzare magari invece di fare la solita cena in pizzeria con la classe, venire qua una domenica pomeriggio con tutti i bambini, pranzo al sacco o qualcosa del genere.
Sì, esattamente. Quindi sì, sì, sì.
Questa
sì.
Potrebbe essere
una bella opportunità. Poi appunto Ripa Bianca in realtà è comodissima per arrivarci, sì, anche in un luogo pianeggiante.
Avete qua fuori visto anche comunque un tavolo dove si può...
Sì, abbiamo un'area attrezzata anche per fermarsi a mangiare.
Poi dopo diamo i contatti anche per contattarvi. Cioè, sì. Se c'è, vabbè, contatti per contattare. Un'email, qualche indirizzo per
certo,
contattarvi.
Sì, sì.
Quindi a parte comunque le visite guidate si possono anche organizzare delle cose del genere. Anche venire qui senza prenotazione, cioè ci sono degli orari di apertura?
Sì, la domenica l'accesso è libero e gratuito, quindi una persona, una famiglia può venire, farsi una passeggiata in maniera autonoma e godersi.
Comunque,
sì, sì, c'è sempre una persona comunque che ha a disposizione per dare informazioni, per presidiare il luogo, ma uno può anche in autonomia farsi una passeggiata lungo il fiume o un po' di attività di birdwatching.
Per vostra attività particolare invece promuovete tutto su Facebook?
Sì, Facebook e il sito internet.
Ripa Bianca su Facebook,
sì, Ripa Bianca.
riservaripabianca.it. Ok, scusa, l'agguato
sì, sì,
però.
Per me.
Ho dato anche un po' di informazioni. No, anche bello dare alle persone a casa anche un po' di idee anche semplici, che tante volte uno si aspetta no, per andarci allora devo aspettare che la scolaresca organizzi, invece volendo anche due o tre amici con Claudio adesso organizziamoci, veniamo una volta magari anche con Giuseppe, ci portiamo i piccolini. Attenti alle orche.
No, volevo aggiungere che noi negli ultimi anni con Darina abbiamo sempre cercato di spingere sulle attività che coinvolgessero tutta la famiglia. Mm-hmm. Perché noi prima che insomma, tu lavori con una scuola, però se poi quel ragazzino che viene qui due ore va a casa e a casa non lavora, perde quel...
Il padre molla un rutolo, cioè sei stato in famiglia, va...
E molte volte noi avevamo proprio notato che magari che so, il bambino voleva fare una cosa, il genitore no, guarda che ti sporchi, no, diciamo che fai, no. Quindi abbiamo appunto pensato al sentiero a piedi nudi, che è bellissimo perché veramente si mettono in gioco i genitori.
Perché lo fa il genitore, vede che non è una cosa pericolosa. E
anzi, lì i bambini si possono sporcare, si devono diciamo, sporcare, perché nell'ultimo tratto c'è proprio un tratto di fango dove i bambini sono, tra virgolette, autorizzati diciamo, a sporcarsi. L'anno scorso abbiamo inaugurato un'area didattica sull'archeologia, che è diciamo, praticamente un'area costruita con i legni che abbiamo trovato al fiume, che ci sono delle diciamo, sedute e un piccolo gazebo. Poi c'è un cassone lungo diciamo, 20 metri, profondo 20, pieno di sabbia, dove dentro ci abbiamo sommerso diciamo, reperti. E quindi i ragazzini, i bambini fanno proprio lo scavo archeologico che poi si può fare a tema, cioè sui, che so, i primitivi, Federico II, eccetera. Ma anche lì i genitori interagiscono con i ragazzini. Secondo me questa è un po' la chiave educativa che forse è più efficace nel, in, cioè se vuoi appunto trasmettere comunque un amore per la natura, uno stare bene, ecco, stare bene in natura, perché così la diciamo, famiglia sta bene in natura e magari poi adotterà dei comportamenti che diciamo sostenibilità ambientale.
Davide, ma se rimasti pochi minuti, faccio un po' la parte dello stupido. E, diciamo, per una persona educata, di una parolaccia, insomma, il peccato, no? Oppure di una cattiveria, oppure ne so, per uno juventino dire forza Inter o viceversa. Qual è un peccato, diciamo, veniale che fa un ambientalista? Quali sono i peccati che fa? Cazzarola, l'ho fatto questo? Mica, no, non mi dite se è perfetti.
La sigaretta per terra.
La sigaretta per terra.
Ma non lo fa l'ambientalista quello?
Cioè, l'ambientalista è sempre ligio, è sempre perfetto nei suoi comportamenti?
No.
No.
Forse penso che prende troppo la macchina, l'ambientalista.
Ok.
È comodo che prende troppo la macchina, mentre forse alle volte potrebbe prendere un treno, potrebbe prendere la bici.
O fare un po' di crashing.
Secondo me questo sì. Questo sì, penso.
Ok. Altro?
A guardare le
coppiette, quel voyeurismo. Invece comportamenti che vi piacciono pochi qui in riserva?
Che ci piacciono poco?
Sì.
Ma le cicche di sigaretta per terra.
Le stesse di qui sopra?
Sì.
Anche perché dopo le orche se ne...
Adesso noi abbiamo messo dei portacicche, abbiamo messo cartelli e... La situazione è un pochino migliorata, però... Quello. Quello e poi qui alle volte... tanto chiasso, cioè le volte le persone vengono in natura, ma dovrebbero fare
inquinamento acustico. Sì. Allora, Davide, prossime iniziative, eventi?
Allora, prossime iniziative, vorrei dire che quest'anno faremo delle attività al Belvedere Ripabianca, che le persone non lo conoscono, praticamente è l'ex discarica di Jesi, bonificata naturalmente, cioè un parco pubblico bellissimo e si raggiunge da uscita Jesi centro.
Non spunta qualche copia Postal Market, no? No.
Jesi, diciamo, centro, indicazioni per Mazzangrugno e Belvedere Ripabianca. È sempre aperto e da aprile a agosto faremo una serie di iniziative. Poi quest'anno alla riserva, proprio in questi giorni stiamo progettando le nuove attività, il sabato pomeriggio sarà dedicato a delle attività su prenotazione di laboratorio, quindi faremo orienteering, area archeologia, il miele, insetti, famiglie. Per diciamo famiglie, questo sarà un sabato dedicato alle attività per le diciamo, famiglie, la domenica mattina visita guidata naturalistica, e mentre domenica pomeriggio ingresso libero ci sarà il barfooting, quindi sentiero a piedi nudi, bird watching e sempre altre attività sempre di gioco per diciamo, i ragazzini e per le diciamo, famiglie, oltre a visite guidate eccetera.
Bene Enrico, salutiamo quindi tutte le coppiette vengono a fare l'amore qui,
le orche,
tutte le orche,
le orche fanno... lo spingitore di orche
la cugina dell'orca che spinge quelle tonnellate,
la coppietta, esatto,
e la coppietta di orche vengono a fare l'amore. Ma andiamo a quel paese, quelli che lasciano le cicche.
Sì, anche a fanculo, dai.
Anche a fanculo.
Sì, scusate però.
Non mandiamo invece a fanculo Giosuè, che è stato gentilissimo, invece ha fatto un po' da...
No, grazie, infatti.
Grazie, Giosuè.
Di qua abbiamo scoperto il suo animo romantico.
E io saluto tutti.
Che non è solo più la Luca Ward, ma anche il Patrick Swayze della Vallesina.
E gli piace tanto l'argilla, infatti.
Un grazie a Radio Incredibile per questa occasione e magari ci saranno altre occasioni in futuro.
Noi
per
siamo qui
nuove
a 5 km,
esatto,
poi,
collaborazioni, perché no?
Anche perché la prossima volta vogliamo vedere le orche che fanno, insomma, vogliamo venire a spingere ad aiutare le orche che... No, io voglio andare dal vivo a vedere a spingere, cioè, insomma, le natiche dell'orca, insomma. Sì, anch'io vorrei farmi penetrare da un'orca o un maschio.
Sì, potrebbero usarti come pisello.
Anche a giudicare dalla conformità del viso.
Che la dimensione mi sa che è quella, più o meno.
Cioè, il membro di un'orca è...
Basta! Secondo me gli assomigli molto.
Bene,
va bene a casa, grazie
salutiamo
mille.
Salutiamo tutti quanti. Marco, il tuo nome non mi ricordo. Davina, che è un nome che non ho mai sentito in vita mia. David, che è il direttore. Elettra. La compagna di Davide, che ha confermato sulla
Francesca
della qualità dell'arte amatoria di chi sta alla natura. Rosita. Anche Rosita, che è la compagna di Giuseppe, che è la moglie, giusto? Che conferma sulla qualità non solo della voce, ma anche del fascino
romantico.
Buonanotte, da Missione Incredibile.
Alla prossima.
Alla prochaine fois.